Di una conferenza originariamente tenuta in pubblico da Ron Hubbard il 12 novembre 1952. Il titolo di questa conferenza è Conoscenza di precisione, la necessità di conoscere la terminologia e la legge. Questo nastro dura 64 minuti. Prodotto da Golden Era Productions. Vi state addestrando per diplomarvi con il titolo di auditor professionista. D'accordo. Vi è concesso. Ci si aspetta che voi continuiate da lì. Ciò non comporta una dimostrazione d'uso grande e su vasta scala. Dobbiamo essere abbastanza sicuri che possiate ottenere dei risultati positivi. Ma il livello appena più alto dopo di questo dipende dall'uso che avete fatto dell'addestramento. Dipende dal fatto che l'abbiate usato su scala molto ampia. L'addestramento in questo campo non è una faccenda che ha limitazioni. Non è che improvvisamente cominci e finisca. Arrivate a un certo punto dove conoscete teoria e pratica. E poi c'è un altro punto in cui venite impratichiti a essere in grado di praticare. E c'è ancora un punto dopo di quello in cui venite impratichiti a essere in grado di praticare in moltissimi campi di conoscenza e business. Ci occuperemo di tutte quelle cose quando sarà il momento. E voglio esporvi i limiti di quel che ci si aspetta che sappia un auditor professionista. Avete un foglio ciclostilato? Vi è stato consegnato quel foglio ciclostilato? Un foglio ciclostilato. Un solo foglio di carta e contiene tutti quanti gli elenchi di ogni cosa. Ora, noi siamo tenuti a conoscere le definizioni di ognuno di questi e a sapere come ognuna di queste voci di questo foglio si integra formando un soggetto completo. Vi si chiede qualcosa che non è stato chiesto nelle scienze umanistiche. E l'uomo ha preso un'abitudine molto trasandata per quanto riguarda le scienze umanistiche. Nessuno sapeva. Nessuno sapeva. E non mi importa quanto vogliate paragonare questa cosa con la psicoanalisi, paragonarla allo scavo delle trincee o fare paragoni di linee, il punto è che nessuno sapeva. Questa è l'orribile verità dei fatti. Quei tizi che si trovano là adesso, tra le cui mani vengono messi casi importanti e di valore e che, a quanto si sostiene, si addestrano bene e lavorano nel campo della mente, non sanno. Non sanno niente. È fantastico! La maggior parte di voi non ha fatto questa esperienza. Fino al 1948 non sapevo che tale condizione esistesse, tanto si trovava al di là della mia capacità di afferrare l'idiozia. E sapete, occorre avere una particolare capacità di afferrare qualcosa di idiota. È notevole. Ma voi noterete in voi stessi la tendenza a cercare di rendere sensato qualcosa che è un'idiozia. Qualcuno potrebbe mettere qui qualcosa con sopra un mucchio di quadranti e contatori con in cima un paio di luci lampeggianti. E se voi entraste e vedeste la cosa piazzata in mezzo al pavimento, probabilmente avreste tra di voi una discussione mica male sullo scopo di questa cosa. Avreste ipotizzato qualcosa di molto strano, che in realtà non avevate alcun diritto di ipotizzare, e cioè che essa avesse uno scopo. O che essa conoscesse qualcosa, o che potesse fare qualcosa. La verità è che essa potrebbe essere semplicemente un congegno con alcuni quadranti con in cima un paio di luci. E qual è il suo scopo? Nessuno. Perché è stata costruita? Beh, forse è stata costruita solo per far fuori un po' di contatori e alcune luci che stavano in giro. Eppure sareste sorpresi di vedere come l'uomo si sia spremuto le meningi, si sia concentrato e abbia sgobbato senza prima chiedere: ha qualche scopo ciò? C'è qualche cosa alla base di ciò? C'è qualche motivo alla base di questo? O il motivo che sta alla base di questo è logico o valido? Invece di tornare indietro e porsi quelle domande, lui prende il dato o il fatto compiuto e va avanti partendo da quel fatto o dato compiuto, come se avesse un motivo. Così voi lo vedete procedere nelle scienze umanistiche da astrazioni di alto livello che non sono mai state provate. Lui considera, per esempio, che il comportamento umano sia affine al comportamento dei topi o dei ratti. Dà per certa questa cosa nei laboratori di psicologia. Non c'è nessuna ragione per questo assunto. L'uomo è vivo e i topi sono vivi, ma lui non ha provato nient'altro oltre a ciò, cioè che siano vivi. Non ha nemmeno definito cosa significhi vivo. Noi ci distacchiamo da quello nelle scienze umanistiche. C'è qualcuno che dipinge un quadro magnifico, causa una reazione emotiva in voi. Voi guardate questa bella cosa e tutti vogliono sapere per quale motivo l'autore l'ha dipinto. Bene, è buffo, ma si dà il caso che non ci sia alcun motivo nel campo dell'estetica. Nel campo dell'estetica ci si batte sui perché, sui per quale motivo e sugli ecco qui. Ciò non ha nessuno scopo. Non occorre che abbia uno scopo. Ciò non è richiesto nel campo dell'estetica. Così ci sono cose come i critici d'arte che scrivono in modo molto logico su qualcosa dove non c'è logica. L'essenza dell'estetica, la sua vera essenza, è un'ampia differenziazione, non la logica. Vi ho mostrato queste tre categorie di identificazione, associazione o similarità e differenziazione. A mano che si sale lungo la scala del tono, si vedrà che si va sempre più verso la differenziazione. Perciò, per salire lungo la scala del tono, occorre essere sempre più capaci di differenziare. Qui, sulla Terra, a causa della mancanza di differenziazione nelle scienze umanistiche, abbiamo finito con l'abituarci a pensare in modo molto, molto trasandato. Noi pensiamo che nessuno sapesse e quindi qualsiasi cosa va bene. L'altro giorno stavo leggendo in una rivista, qualcuno scriveva dalla Fondazione Patetica o qualcosa del genere. Un tale che io di tanto in tanto cercavo di fare sì che lui facesse sì che io lo audissi un po', perché avevamo problemi con lui. Era solito precipitarsi dentro e fuori, sempre con gli occhi strabuzzati. E lui ha scritto dicendo: «Abbiamo finalmente capito che cos'è veramente l'aberrazione. E l'aberrazione non è altro che...» Questo era su una rivista pochissimi giorni fa. «L'aberrazione, dice, è un allontanamento dalla volontà di Dio. Un disubbidire a quello che Dio richiede. E quando si disubbidisce a ciò, quella è una cosa aberrata». Oh, per Dio, facciamoci tutti saltare le cervella. E tuttavia persone in ogni dove incorporeranno questa cosa come se fosse Dianetics o contenesse qualche traccia di Dianetics. Oh no, no. Capite, vi ho detto prima che ci sono due facce di questo soggetto nella misura in cui ve ne parlo qui. Vi parlo di dati, di leggi sull'azione e così via, e vi esprimo la mia opinione su queste cose. È abbastanza evidente per voi qual è la mia opinione, ma dovrebbe essere altrettanto evidente quali sono i dati. Questi dati producono risultati positivi. Non producono risultati positivi in uno o due casi. Se andate fino in fondo con queste tecniche, scoprirete che i vostri preclear rispondono a esse in modo uniforme. Un preclear potrebbe essere più difficile di un altro, uno potrebbe essere meno facile da risolvere di un altro, ma non c'è niente di strano che all'improvviso interferirà con voi. Non scoprirete tutta un tratto che dovete veramente usare una manovella sul suo piede sinistro o qualcosa del genere e girarla per mezz'ora. Quello è il campo di ciò che veniva chiamato scienze umanistiche. I metodi disumani di controllare la gente che erano chiamati ridicolmente scienze umanistiche. Si pone una persona nel tempo e nello spazio, la si pone nel tempo e nello spazio e la si pone nel tempo e nello spazio e non le si lascia porre nulla nel tempo e nello spazio fino a che alla fine è in apatia. Quindi la si collega ad una macchina e le si fa tirare una leva o la si collega a una scrivania e le si fa fare un certo movimento con una penna. L'avete in pugno. L'avete inchiodata alla traccia del tempo con i beni e col bisogno. L'avete messa in un corpo che morirà, a meno che lei non lo renda adatto al sistema economico in cui si trova. Ecco che cosa veniva chiamato umanità. D'accordo. Quello che stiamo studiando è una serie di leggi. Non stiamo parlando di avere un valore generale, ma stiamo parlando del fatto che esse si trovano allo stesso livello o hanno lo stesso campo di applicazione di qualsiasi altra legge naturale. Scoprirete che queste cose non variano con voi. Sono leggi naturali. Pochissime persone hanno l'abitudine di studiare o osservare la precisione. Non è una cosa molto conosciuta e certamente non esiste in ciò che venivano chiamate scienze umanistiche, ma esisteva nella fisica. Esisteva in minor misura in chimica, ma esisteva in chimica. In chimica, se mettete del sodio in acqua, se mettete del sodio, un pezzetto di sodio, in un po' d'acqua, fa bang. E se prendete un altro po' di sodio e lo mettete in acqua, fa bang. E se prendete un altro po' di sodio e lo mettete in acqua, fa bang. Ecco che cosa intendo dire con legge naturale. È una legge che può essere applicata a livello universale. Nelle scienze umanistiche le cose funzionavano così. Se si prendeva il sodio e lo si metteva in acqua, faceva zzz. Poi, se si prendeva del sodio e lo si metteva in acqua, faceva suonare un campanello. Poi, se si prendeva del sodio e lo si metteva in un po' d'acqua, si otteneva dell'inchiostro. E poi i tipi se ne stavano lì in piedi, così, con fare orgoglioso. Quando diciamo fate localizzare al preclear qualcosa nel tempo e nello spazio, nel suo tempo e nel suo spazio, quel che fate è quello. Voi non lo fate localizzare a volte nell'energia, e non lo fate localizzare a volte nelle Rolls Royce, e non lo fate localizzare a volte con una vanga in mano. Lo fate localizzare nel tempo e nello spazio. Nel tempo e nello spazio. Quando diciamo scala gradiente, diciamo che va da nulla a quasi nulla, a quasi tutto, a tutto, con in mezzo tutti i punti di arresto, nessuno escluso. E quella scala vi è utile. È forse di cattivo gusto da parte mia menzionare il fatto che queste leggi sono precise. Lo sarebbe se fossero le mie leggi. Ci siamo fatti avanti per quanto riguarda la fisica e abbiamo superato ciò che si prefiggeva. E con i dati che abbiamo, possiamo fare di più con l'elettricità di quanto sia stato fatto con l'elettricità. Segnatevelo bene. I vostri studi sono più avanti di quelli di un elettricista. Quando li finirete, saprete di più, in fatto di energia, di un fisico nucleare. Si dà il caso che la cosa sia più semplice. Ma le leggi che si conformano a una regola non sono sconosciute in altri campi. Non sono sconosciute. Semplicemente non sono valutate e non sono allineate. E se tutto ciò fosse il frutto di immaginazione improvvisa e poggiasse solo sulla mia opinione, certo, potreste aggirare questo materiale e dire... Beh, forse, immagino, e così via. Ma se lo fate, ne sentirete le ripercussioni, perché a tutt'oggi sono più o meno 100.000 gli esseri umani che ci sono inciampati dentro. Il titolare della cattedra presso una delle organizzazioni, la Columbia University, il titolare della cattedra di fisica alla Columbia, diede un'occhiata al primo libro, per quanto imprecise veramente siano alcune delle parti di quel primo libro, e sentì di dover venire dritto dritto in New Jersey. Era turbato, era veramente turbato. Ecco un uomo addestrato a pensare in modo preciso che all'improvviso, con suo orrore, aveva contemplato leggi precise nel campo del pensiero. Ne parlò in questi termini: la diabolica precisione delle sue predizioni, di quel che succederà quando si fa questo e quest'altro. Si sentiva offeso. Il motivo per cui si sentiva offeso era che si era reso conto che c'era qualcuno sulla Terra che probabilmente poteva smontarlo nello stesso modo in cui lui poteva smontare un apparecchio radio. Sarebbe stato un peccato se fosse stato vero. Abbiamo a che fare con qualcosa che è un po' più difficile, innalzarci su un livello più elevato di quello. Ma tutto ciò ci porta semplicemente a questo, e cioè che quando studiate questa cosa, voi studiate una legge. E se date un'occhiata a questa legge, diciamo che sia nel campo della fisica e che si tratti della legge su che cos'è la potenza. Ora, potenza vuol dire molte cose nelle scienze umanistiche, ma in fisica significa una cosa sola. E quando dite che cos'è la potenza, adesso conoscete la definizione di che cos'è la potenza. Oppure dite che cos'è l'inerzia. L'inerzia è... Potete osservare queste cose, potete osservarle con molto acume. E la vostra capacità di usarle equivale alla vostra capacità di definire esattamente che cosa viene detto. Quella è la vostra abilità di farne uso. Potrei entrare in una lezione di fisica qua giù. C'è qualcuno che insegna fisica e il primo semestre è praticamente finito. Diamo un'occhiata agli studenti e alcuni di loro ci dicono... Beh, sto andando avanti bene. Altri ci dicono, beh, le cose sono un po' vaghe e sto incontrando delle difficoltà con la materia. Voi chiedete, difficoltà con che cosa? Ho difficoltà con, tutta questa roba sulle macchine a vapore, eccetera, eccetera. Raccapezzarmici su sta faccenda delle macchine a vapore è sciocco, cioè la roba sulle macchine a vapore, perché non riesco a raccapezzarmici su questa roba sulle macchine a vapore e non sono mai stato capace di raccapezzarmi su quel che succede con ste macchine a vapore. in un certo senso ce l'ha con le macchine a vapore. Voi gli dite: «Ehi, cos'è un'unità termica inglese?» «Oh», dice, «è un... è qualcosa che c'hanno i britannici. E noi abbiamo qualcosa di diverso». E poi vi farà un tremendo fantasioso riassunto della cosa. Così chiedete: «Che cos'è una caloria? Ha qualcosa a che vedere con l'unità termica inglese?» «Oh no, sono cose diverse. Le calorie si trovano nel cibo». E voi dite: «Dove diavolo sei stato tutto il semestre?» Quello è quello che gli chiedereste, perché un'unità termica inglese corrisponde esattamente a una quantità di unità di calore ben precisa. Si misura facendo salire le libbre di carbone che occorrono per far salire le libbre d'acqua. Ho dimenticato che cos'è esattamente un'unità termica. Sono 776 piedi libbra di energia. Vediamo, devo rivedere la cosa. Quante libbre di carbone occorrono per far salire un gallone di acqua di un grado Fahrenheit, penso che sia. Quello che è. Qualcuno lo cerchi su un libro la prossima volta e me lo dica. Sta alla base della misurazione delle macchine a vapore. Ma noi sappiamo che cos'è una caloria. Sappiamo che cos'è una caloria. È un'unità di calore. Di nuovo abbiamo unità di precisione. Contengono numeri. Dice così e cos'ha e questo e quell'altro. La legge di Newton sull'inerzia è una legge interessante. Una legge tremendamente interessante. Dice che un corpo tende a rimanere in uno stato di quiete o in uno stato di moto uniforme a meno che non agiscano su di esso delle forze esterne. Ding, boom. E quella è l'inerzia. L'inerzia è tutta lì e non è nient'altro. Se c'è una pallina che si muove per di qua, seguendo un percorso privo di attrito, quella pallina tende a rimanere in quello stato di moto, a meno che qualcosa non la fermi. Quel qualcosa potrebbe essere l'attrito, la gravità o la vostra mano. La legge di Newton sull'interazione è: a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Facilissimo. Cioè, zing, voi date un'occhiata alla cosa e di primo acchito dite: sono delle parole. E poi vi dite: bene, vediamo un po'. Potrei pensare a un esempio di questo? E in un certo qual modo sbrogliate la cosa. E poi dite: bene, vediamo un po'. A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Prendiamo una mazza da croquet e colpiamo una palla da croquet. Bene, la palla da croquet se ne va in quella direzione. Immagino che vogliano dire la mazza. Oh, la mazza viene colpita dalla palla da croquet con la stessa forza con cui la palla da croquet viene colpita dalla mazza. Questo è interessante. Mai pensato alla mazza prima? Quindi si ha un'azione del genere, e poi la palla da croquet viene colpita dall'albero contro il quale si scontra con la stessa forza con cui essa colpisce l'albero. Oh, oh, legge dell'interazione. Affascinante. Ma guardate un po', quelle sono due leggi di base del moto. La terza è la legge dell'accelerazione. Ecco qui però le leggi di base del moto. Si dà il caso che esse non valgano solo per la Terra o per l'isola di Palduvia, o che valgano una volta ogni tanto quando uno psichiatra riesce finalmente ad occuparsi della cosa. Funzionano sempre su qualsiasi pianeta, ovunque. Ovunque ci siano materia, energia, spazio e tempo, troverete all'opera queste tre leggi del moto. Se cominciate a costruire qualcosa che ha qualcosa a che vedere con il moto, quando non conoscete queste tre leggi... Sapete perché non avevamo la macchina a vapore prima di Isaac Newton? Avevamo alcune cose che facevano wii, crank, boom, e che si portavano con sé il macchinista. Oppure perché non avevamo gli aeroplani? Perché non avevamo i treni e altre cose d'ogni tipo qui sulla Terra? Perché nessuno conosceva le tre leggi del moto. Semplice. Esistevano superstizioni e cose meravigliose d'ogni genere. Oh, proprio meravigliose. C'era la teoria calorica del calore. Il calore era in realtà un fluido. E sebbene non lo si potesse travasare da un bicchiere all'altro, si trattava di uno strano fluido con vari limiti. In un certo senso scorreva verso l'alto. Resisteva in un certo qual modo alla legge di gravità. Ma va bene, era sempre un fluido. E uno studente di quei giorni sarebbe stato bocciato secco se avesse osato dire che il calore non era un fluido strano e misterioso che veniva versato qua e là. Di fatto il calore consiste, si può dimostrare, il calore consiste in un trasferimento di vibrazioni. Il calore consiste in qualcosa che è un aumento di movimento. Poi, quando entra in contatto con altre cose, aumenta il movimento di queste altre cose, la velocità del movimento di queste altre cose. e quella velocità di movimento è tale che, quando voi, per esempio, introducete il vostro piccolo dito delicato in qualcosa il cui movimento è stato movimentato al punto di essere incandescente, al vostro dito non piace tutto quel movimento e tende a venir via di lì in tutta fretta, o a smettere di essere in quanto un dito. È molto chiara come definizione. E a rischio di sembrare terribilmente cattedratico e molto sgradevole, e non sarei nemmeno per un momento cattedratico o sgradevole riguardo questo tipo di cosa se avessimo i prossimi 20 anni da buttar via su questo soggetto, per amor di velocità, quando ci imbattiamo in una di queste leggi, ce n'è un numero limitato, non sono moltissime, ci imbattiamo in uno di questi assiomi o qualcosa del genere, prendete la cosa, esaminatela. Non esaminatela per vedere se conferma o meno le vostre superstizioni. Non ci interessano le vostre superstizioni, le elimineremo tutte comunque. Ma vi faremo volatilizzare con il processing se persistete nel seguire quella direzione. Cioè, voi semplicemente prendete quella cosa e poi guardate nell'universo reale, nella vostra immaginazione, in qualcosa, in qualche livello di energia o in qualsiasi cosa per la quale essa vale. Dateci un'occhiata e poi chiedetevi: vediamo un po', in che modo vale? In che modo vale? Vediamo un po', posso riceverne un esempio? Posso riceverne un esempio? Ne ricevete un esempio. Ricevete questo esempio della cosa e ci pensate sopra. Dopodiché dite: mi chiedo, vediamo un po', in quale modo ciò vale per altre persone e altre cose? E non appena vedete in quale modo vale per altre persone o altre cose, la fate vostra. A quel punto è vostra. La legge a quel punto è vostra. Finché non avete fatto questo, potete memorizzarla, ripeterla e ripeterla a pappagallo e tutto ad un tratto ecco seduto lì il vostro preclear. Il vostro preclear sta urlando. Il vostro preclear sta urlando a voce abbastanza alta da essere sentito a 2 isolati di distanza. E non pensate che i preclear non siano in grado di urlare in quel modo, perché lo sono. Ho avuto dei vicini a 2 isolati di distanza che hanno mandato la polizia a vedere che cosa stava succedendo. E tutto quello che avevo fatto era stato di mandare il preclear in un engram leggero. Non avevo mai saputo, prima di Dianetics, che la voce umana avesse così tanti decibel. Proprio poco tempo fa stavo audendo qualcuno, e ne avevamo un paio di questi, non è vero? È un caso ben preciso, noto come urlatore. La persona non è in condizioni troppo buone quando fa una cosa simile. Ma io ho visto qualcuno fare tremare una fondazione fino alle fondamenta, dando dei procedimenti ad un urlatore per tutta una mattinata. Diamine. La voce umana però non può sopportare lo sforzo, tutto lì. E dopo che li avete riportati al presente e che sono usciti di seduta e via dicendo, loro escono sorridenti, allegri e tutti contenti. D'accordo, esatto. Eccovi lì, seduti lì e il preclear ha appena raggiunto gli 80 decibel, o quel che è. E un acuto in sol. Gente, non è quello il momento di tirar fuori un libro di regole, di sfogliarlo e iniziare a chiedersi: vediamo un po', qual è l'esatta definizione di secondario? Vediamo un po', che cos'è un secondario? Vuol dire ciò che si percorre in secondo luogo? O è ciò che avrei dovuto fare in secondo luogo nel caso? Beh, si chiama secondario e così non ho pensato che fosse importante. Oh, immagino che sia questo che non va in lui. Oh, forse lui è in preda a una possessione demoniaca. Vediamo un po', Ron ne ha parlato di possessioni demoniache. Sono sicuro di sì. O era qualcosa che ho letto in un vecchio libro. Vediamo un po'. Ragazzi, se vi ritrovate qualcosa del genere tra le mani e siete in quello stato di non-knowingness, dovete fare attenzione. Perché è quella l'unica volta che voi fate un buco nell'acqua come auditor. Gli altri auditor se ne staranno seduti lì, così, senza compassione, e per un paio di giorni vi audiranno sull'episodio fino a scaricarlo. È solo una questione di conoscere o meno la definizione. Ora, per conoscere una definizione, dovete parlare una lingua. E c'è una lingua chiamata Scientology. C'è un'altra lingua chiamata algebra. C'è un'altra lingua chiamata francese. Ce n'è un'altra chiamata inglese, ce n'è un'altra chiamata MERSIGS, vale a dire i codici mercantili a segnale, ce n'è un'altra chiamata codici navali, c'è un'altra lingua chiamata alfabeto Morse internazionale, ce n'è un'altra chiamata codice internazionale dei segnali. Tutte queste sono lingue. E attenzione, sono delle lingue. Entrate in una stanza, volete una sedia. Vi trovate in Francia. Volete una sedia e dite, posso avere una sedia? E loro rispondono, comment? E voi, posso avere una sedia? Loro dicono, comment? E voi dite, e loro dicono, è una cosa sciocca, vero? Beh, quello sarebbe perché non sapevate come si diceva sedia in francese, tutto qui. Quando dite al preclear, adesso dammi un... Volete fare un tentativo pazzesco di colpire la cosa, volete dire al preclear, adesso... Tra l'altro, molto spesso voi usate le tecniche più vecchie che ci sono. I preclear vengono da voi a dire gnap 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 gnap, poi voi dite qualcosa e loro fanno gnap 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 gnap, lo stesso gnap gnap. Voi spiegate la cosa e poi loro dicono gnap 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 gnap. Così voi dite, ma guarda un po', questa persona è uno psicotico drammatizzatore che sta percorrendo la registrazione di un engram prenatale. Voi lo sapete, conoscete il tessuto della sua pelle e così via, ed è quello ciò che lui sta percorrendo. Purtroppo è quello ciò che voi percorrete. Tutte queste nuove di zecca, me ne stavo qui una volta, a Phoenix. Avevo un preclear, avevo delle tecniche nuove di zecca, splendenti, tirate completamente al lucido con i quadranti, lustri, eccetera, eccetera. Lui si siede, io non stavo nella pelle di percorrerle su qualcuno. Avevo osservato un paio di auditor che stavano svolgendo ricerche in quella direzione, le audivano e via dicendo, e io, è tutto pronto, capite? E lui fa, gnap 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 gnap. E io, vabbè, d'accordo. E poi lui fa, gnap 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 gnap. Oh no, oh no. Quel che stava dicendo era precisamente questo, ed era questa la cosa. Beh, devo semplicemente liberarmene, tutto lì. Non so proprio che farò se non me ne libero, ed è qualcosa che è da molto tempo che penso dovrei fare, ma in un certo senso ho un sentimento morale in proposito del tipo che forse non dovrei liberarmene, ma in realtà dovrei liberarmene. Voi dite, cercheremo di percorrerlo se possiamo. Beh, davvero, devo liberarmene, ma sono stato combattuto con me stesso in proposito. Non so se dovrei liberarmene o meno, perché semplicemente non mi sembra morale liberarmene. Voi dite, beh, se ci pensi su un attimo, ora, vediamo di... Di, veramente, pensi che possa liberarmene? Pensi che sia una buona cosa che me ne liberi se voglio liberarmene? E voi dite, oh, no, la mamma non sa se fare un tentativo di aborto. Ecco qui, un prenatale. Credetemi, abbiamo lasciato i prenatali nel 1950. Nessuno percorre più i prenatali. Eppure, ecco un preclear che non sa assolutamente niente su Dianetics e che insiste a drammatizzare questo prenatale. Che ci potete fare? Con quella cosa voi usate la tecnica 80, se non che lui non vuole usare la tecnica 80 con quella cosa. Non ha mai sentito parlare della tecnica 80, non vuole averci niente a che fare. Vuole percorrere un prenatale. Semplicemente pensa che se potesse liberarsene. Quindi che cosa fate? Lo fate incominciare sulla cosa e la percorrete. E lui si ristabilisce. Così gli dite, la striscia somatica andrà adesso all'inizio dell'episodio. Beh, non statevene seduti con le mani in mano a chiedervi che cos'è una striscia somatica. Imparate la vostra lingua. Che cos'è una striscia somatica? È un vecchio termine, eccetera, eccetera. Ma esiste. Esiste, ed è l'unica combinazione di parole, striscia somatica, che descrive questa cosa che esiste. Potreste chiamarla il punto di focalizzazione della vostra attenzione, ma non è quello. È un preselettore di qualche tipo che cricchete cracchetta dietro ai cherubei o fa qualcosa del genere. Non sapete esattamente che cosa faccia. Io stesso non so cosa faccia questa cosa. Se dite a qualcuno, la tua striscia somatica adesso andrà a... Lui dice, zang zang zang, ecco, lì. Le prime parole dell'engram baleneranno. Lo faranno. E lui si ritroverà indietro sulla traccia del tempo di una dozzina o di una dozzina di milioni di anni, dovunque abbiate detto alla striscia somatica di andare. È questo che è affascinante. Di fatto, quello che succede è che voi dite al Tetan, che lui conosce questa cosa, e gli dite di focalizzare la sua attenzione su di essa. Ma se chiamate questa cosa striscia somatica, il vostro preclear dice «Che cos'è la striscia somatica?» È qualcosa che localizza mali, dolori ed episodi. Ah sì? Bene, d'accordo. La striscia somatica farà così e cos'ha? E fa kaboom! Ciò vi sorprende. Ma state imparando una lingua, e quella lingua si chiama Scientology. E se da qualche parte state vagando qua e là, se vi chiedete in che cosa consistano veramente queste leggi, se non siete proprio sicuri di quel che sta succedendo, è perché non parlate Scientology. Così entrate nella stanza e dite, datemi una sedia. Ma nessuno dei presenti parla altro se non Scientology. Loro rispondono, comment? Oppure striscia somatica? E voi dite, una sedia, una sedia, una sedia! Non ne ho mai sentito parlare. Uno psicanalista arriva e dice, esponeteci la vostra teoria sulla libido. E come scientologist voi dite, come? 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 Capite? Per parlare con uno psicanalista dovete imparare la psicanalisi. È una cosa necessaria. È vero, è vero. Lui non imparerà la vostra lingua, imparate voi la sua. Ed è una lingua mica male. Contiene un sacco come lingua. C'è solo una parola che funge come da ponte, ed è la parola transfert. Viene usata nell'ambito della psicoanalisi e viene usata nell'ambito di Scientology. E nell'ambito di Scientology la parola significa l'episodio o un tipo di episodio nel quale il tetan viene fatto entrare di colpo in una testa. È un episodio ben preciso. In realtà gli psicanalisti lo chiamano, probabilmente tra le altre cose, la sensazione che il paziente prova nel trasferirsi allo psicanalista. È molto interessante. Ma in realtà quello che fa probabilmente è dire stimolare qualcosa, di modo che lo psicanalista, dopo tutto, è la testa, qualcosa del genere. Ho fatto un mock-up di questa cosa e ho cercato di capire esattamente perché funzionava così, e mi è parso che funzionasse così, ma questa è solo un'opinione. Si tratta di una sola parola che funge da ponte. Tutte le altre parole sono diverse. Che andiate in Turkestan a cercare di farvi capire, o che andiate nel mondo della psicoanalisi per farvi capire quando parlate scientologese, è la stessa cosa. E le cose stanno così di proposito. Non abbiamo mai cercato di rivalutare un termine esistente che fosse uno, ma abbiamo provato, attraverso il procedimento di tramutare gli aggettivi in nomi, a formare una lingua descrittiva il cui significato fosse esatto e preciso. Questa conferenza continua sul lato 2 di questa cassetta.